Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Quando hanno saputo che ero un chirurgo, mi hanno detto che non mi avrebbero fatto uscire dal carcere senza prima rovinarmi le mani. Un'inchiesta del Guardian svela gli abusi e le torture subite da centinaia di medici palestinesi arrestati a Gaza dall'esercito israeliano. Stati Uniti, cresce il caos delle mail di Elon Musk ai dipendenti statali. Per la prima volta però anche dal fronte trumpiano arrivano segnali di dissenso. La COP16 ci riprova. Dopo il fallimento dello scorso anno, riparte la conferenza delle parti per salvaguardare la biodiversità. Il problema principale resta quello dei fondi. La crociata di Trump contro le politiche di diversità, equità e inclusione arriva in Europa. In Spagna si apre lo scontro politico. Rubrica sportiva, la vulnerabilità dei campioni. Michaela Schifrin vince la sua 100ª Coppa del Mondo di sci, ma non nasconde le sue fragilità. Serie TV, 50 anni dal Saturday Night Live. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Prima di iniziare andiamo in Ucraina. Ieri era il terzo anniversario dall'inizio della guerra. Esteri, per tutta la settimana vi proporremo delle testimonianze da lì per raccontare la popolazione al di là dei giochi politici e geopolitici che girano intorno a Kiev, perché come in tutte le guerre le uniche vere vittime sono i civili che da 3 anni provano a sopravvivere. La testimonianza di oggi è di Dario Lupica Spagnolo, infermiere e coordinatore dell'attività sul campo in Ucraina di Emergency.
Le nostre giornate sono scandite ed accompagnate dal suono degli allarmi che risuonano a qualsiasi orario del giorno e della notte e preannunciano la possibilità di un attacco aereo. Le nostre attività in Ucraina si svolgono in un contesto che è predominato dall'incertezza e dalla possibilità di improvvisi cambiamenti che sono dovuti al costante avvicinamento della linea del fronte. Noi ci troviamo qui tra i resti di questi edifici e queste vite abbandonate a se stesse a causa della guerra. Le nostre community health worker, nonostante ciò, continuano a raggiungere le più di 2.400 persone a cui nel periodo compreso tra settembre e dicembre dello scorso anno abbiamo dato supporto non solo con la consegna di materiale sanitario, ma anche supporto emotivo. Emergency inoltre riesce a garantire il supporto della rete delle nostre cliniche, fornendo i farmaci e le attrezzature biomedicali che ci hanno permesso di visitare più di 1.700 persone. Circa la metà appartiene alla categoria di utenti fragili, gli anziani, gli allettati e i disabili. Le nostre felcher, una figura più o meno assimilabile a quella degli infermieri, hanno svolto più di 400 visite domiciliari da ottobre a dicembre. Noi riteniamo che sia doveroso garantire loro un'adeguata assistenza sanitaria, proprio perché la loro condizione li rende appunto più vulnerabili e non meno vittime di questa guerra che ha profondamente ferito il sistema sanitario, in particolar modo in questa regione. Ormai è inverno e i nostri beneficiari stanno già affrontando il clima rigido con la consapevolezza che adesso, anche qui nel Donetsk, si verificano tagli nella fornitura elettrica che sono principalmente dovuti ai sempre più frequenti attacchi alle strutture energetiche del paese. Siamo qui per garantire l'accesso alle cure a chi ha deciso di rimanere, perché consideriamo che il diritto alla cura debba essere garantito a chiunque e dovunque.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo adesso andando a Gaza. Come già ricordavamo ieri, questa settimana sarà cruciale per il futuro della tregua. Secondo le informazioni trapelate da Israele, il governo starebbe cercando di estendere la prima fase dell'accordo di cessate il fuoco, che scadrebbe sabato, invece di iniziare la seconda, che avrebbe portato ad un cessato il fuoco più duraturo. Intanto Israele continua a limitare l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia e in queste ore almeno 6 bambini sono morti per il freddo che nelle ultime settimane ha colpito tutta la zona. E proprio in questo momento, in cui i medici più che mai sarebbero fondamentali, un'inchiesta del Guardian svela come più di 160 operatori sanitari di Gaza siano ancora nelle carceri israeliane dove subiscono violenze e torture. Sentiamo Luisa Nannipieri.
Poi, dopo questo, Siamo stati prelevati dalle forze israeliane, legati e bendati. Ci hanno lasciati in un buco per 17 ore. Faceva freddo e ci hanno spogliati. 24 ore su 24, per 125 giorni, siamo rimasti bendati con le mani e i piedi legati. Quella che sentite è la voce di Sam Abu Ajiwa, 63 anni, uno dei centinaia tra i medici e gli operatori sanitari di Gaza che sono stati arbitrariamente arrestati e detenuti per mesi dai soldati israeliani durante la guerra nella striscia. Con sei altri colleghi, come il primario di chirurgia ortopedica dell'ospedale Nasser o il direttore dell'ospedale di Al-Shifa, ha testimoniato in un'inchiesta del Guardian e dell'Arab Reporter for Investigative Journalism sugli abusi e le torture subite nelle carceri israeliane. Quando uno dei carcerieri ha saputo che ero un chirurgo, racconta Jiwa, che è stato trascinato via di forza mentre operava d'urgenza un paziente, mi ha detto che non mi avrebbe fatto uscire senza prima rovinarmi le mani, così non avrei mai più potuto praticare. Gli israeliani, racconta, lo hanno picchiato e torturato costantemente. Durante gli interrogatori gli hanno versato acqua nelle orecchie mentre lo tenevano fermo con le mani incatenate e lavato i denti con uno scopettone del water. Lui e i suoi colleghi, che sono alcuni dei membri più rispettati e più anziani delle loro comunità, hanno subito umiliazioni pesantissime, sono stati affamati, spostati regolarmente da una struttura all'altra e rilasciati dopo mesi di prigionia, senza essere mai stati formalmente accusati di qualcosa. Ad oggi, due dei medici più anziani di Gaza sono morti nelle prigioni israeliane. Il ginecologo Iyad al-Rantisi e il primario di ortopedia di Al-Shifa, Adnan al-Bursh, che secondo altri ex detenuti sarebbe morto proprio a causa delle torture, tra cui anche gravi violenze sessuali. Tutti gli intervistati sono convinti di essere stati presi di mira in quanto medici, anche perché sono stati arrestati direttamente in ospedale, sulle ambulanze o ai posti di blocco, dopo essere stati identificati come personale medico. Secondo l'ONG palestinese Healthcare Workers Watch, si parla di almeno 339 arresti di questo tipo dall'inizio della guerra. L'ONG calcola che 162 operatori sanitari siano ancora detenuti e non ha notizie di altri 24. Dei dati molto simili a quelli forniti dall'OMS, che ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per il loro benessere e la loro sicurezza. Come ha rilevato l'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è chiaro che la detenzione di così tanti operatori sanitari da parte dell'esercito israeliano ha contribuito al collasso del sistema sanitario di Gaza. Insieme, possiamo aggiungere, al metodico bombardamento degli ospedali. Per le convenzioni di Ginevra, firmate anche da Israele, durante i conflitti i medici dovrebbero essere protetti, non presi di mira o attaccati, e devono essere autorizzati a continuare a fornire cure mediche a chi ne ha bisogno. Queste testimonianze parlano invece di abusi e di torture sistematiche praticate da Israele, dei crimini di guerra di cui ci si chiede se un giorno il paese sarà chiamato a rispondere.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti, dove non si ferma il caos creato dalle email di Elon Musk e del suo Doge ai dipendenti statali. Sentiamo Roberto Festa.
What did you do last week? Che cosa hai fatto la settimana scorsa? Era oggetto della mail che milioni di dipendenti federali si sono visti recapitare durante lo scorso weekend nelle loro caselle di posta elettronica. Il mittente ERA è una sigla che ormai a Washington terrorizza più di un attacco nucleare. DOGE, Department of Government Efficiency, il Dipartimento all'Efficienza Governativa, guidato da Elon Musk. Elon Musk, tra l'altro, che nel weekend alla riunione del SIPAC, la conferenza dei conservatori, brandiva simpaticamente e simbolicamente una motosega da utilizzare per sfoltire l'amministrazione federale. Elon Musk, che tra l'altro ha già licenziato o messo in congedo migliaia di dipendenti federali. Comunque, la mail del weekend di Elon Musk chiedeva ai lavoratori del governo di dire 5 cose che hanno fatto durante la settimana. Nel caso non avessero risposto entro le 23:59 di ieri lunedì, dovevano considerarsi licenziati. Comprensibile il clamore, la confusione, il tumulto che la mail di Elon Musk ha causato in una massa di dipendenti federali che da settimane vive in uno stato di tensione e di incertezza. Dopo lo stupore, lo sbigottimento, è però subentrata la rabbia. Che diritto ha infatti Elon Musk di chiedere che cosa hanno fatto i dipendenti federali nella settimana scorsa? La cosa non compete forse ai diretti responsabili? E poi ancora, non esistono forse rischi relativi alla protezione dei dati, della privacy, delle informazioni sensibili? Per esempio, un agente della CIA può raccontare in una mail, che non si sa a chi finisce, che cosa ha fatto nella settimana appena trascorsa? Sono quindi intervenuti i sindacati, che hanno bollato come illegale l'azione. Ci sono state una serie di frenetiche consultazioni tra i responsabili dei dipartimenti e qui è scoppiato il caos. Alcuni dipartimenti infatti hanno detto ai loro dipendenti di non rispondere alla mail. Altri hanno detto di rispondere se volevano, ma che se non l'avessero fatto non succedeva nulla. Altri dipartimenti hanno invece detto di rispettare la richiesta. Tra i dipartimenti che hanno detto di non rispondere ci sono per esempio l'FBI, la Sanità, il Dipartimento di Stato, il Dipartimento alla Giustizia. Hanno invece chiesto di ottemperare alla richiesta di Elon Musk il Dipartimento al Tesoro, quello al Commercio e ai Trasporti. Intanto però, nell'ordine, Donald Trump diceva che Musk è un genio e che i lavoratori federali che non avessero risposto alla mail dovevano considerarsi licenziati o semilicenziati. Non si capisce esattamente che cosa sia l'essere semilicenziati. Interveniva poi l'ufficio dell'amministrazione che si occupa dei dipendenti federali, spiegando che chi non avesse risposto alla mail di Elon Musk non rischiava un bel nulla. Tornava dunque alla carica ancora Elon Musk, dicendo che il presidente Trump è stato generoso, ma ci sarà una seconda scadenza e chi non risponderà entro la scadenza, entro appunto la data, la seconda data fissata, verrà effettivamente fired, licenziato. Insomma, un bedlam, come l'hanno chiamato molti lavoratori pubblici, una bolgia infernale che conferma lo stato di sofferenza cui l'uomo più ricco del mondo sta sottoponendo l'amministrazione americana. Ma una bolgia anche che offre un dato importante, una novità importante, cioè per la prima volta sono i collaboratori di Trump, i fedelissimi, le fedelissime che lui ha messo a capo dei dipartimenti, a imporre un alt, uno stop al potere di Elon Musk.
Intanto la crociata di Donald Trump contro le politiche di inclusione e di antidiscriminazione è arrivata anche in Europa e in Spagna si è aperto il campo di battaglia. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna è un buon punto di partenza per capire quali saranno le conseguenze per l'Europa della crociata dell'amministrazione Trump contro le politiche di diversità, equità e inclusione. Sui giornali spagnoli infatti è trapelato che una recente direttiva della Casa Bianca ha imposto alle aziende che lavorano con le ambasciate statunitensi, comprese quelle in Spagna, di certificare che non applicano misure per promuovere la parità di genere o la diversità etnica, pena la perdita dei contratti pubblici. E la Spagna è uno dei paesi in Europa dove le misure antidiscriminazione sono state molto rafforzate dal governo di Pedro Sánchez nell'ultima legislatura. Per esempio, dall'anno scorso tutte le aziende con più di 50 dipendenti sono obbligate ad avviare un piano di uguaglianza LGBT o dare formazione ai dipendenti per impedire il mobbing o la violenza di genere sul posto di lavoro. Ai fornitori dell'ambasciata statunitense di Madrid è arrivato un documento da firmare in cui l'azienda deve certificare di non avere nessun programma di promozione della diversità o verrà esclusa dai contratti. Si tratta di una maniera di esportare all'estero le politiche già avviate negli Stati Uniti, obbligando anche le aziende europee a stracciare i piani antidiscriminazione. Una maniera di metterle davanti al dilemma di scegliere tra accettare le sanzioni spagnole o essere tagliati fuori dalle succulente partite di spesa dell'amministrazione USA. L'impatto più immediato riguarda le aziende direttamente legate al governo statunitense, come fornitori di servizi per ambasciate, consolati e le due basi militari degli USA in Spagna. Tuttavia, il problema potrebbe estendersi alle multinazionali spagnole con operazioni negli USA o quelle statunitensi che operano in Spagna, che dovranno gestire un delicato equilibrio tra il rispetto delle normative europee e la conformità con le nuove direttive americane. Una soluzione potrebbe essere quella di sdoppiare i modelli organizzativi, sottomettendosi alle nuove imposizioni degli Stati Uniti e mantenendo il rispetto delle direttive europee nelle sedi originarie. Strutture parallele che consentirebbero di segmentare le operazioni in modo da rispettare entrambi i quadri normativi, un equilibrio difficile e complicato che non esclude possibili ritorsioni dell'amministrazione Trump. Il governo spagnolo ha già espresso la sua opposizione a queste misure. La ministra del lavoro Yolanda Díaz ha avvertito che vigilerà affinché le aziende rispettino gli obblighi in materia di parità di genere e diversità, indipendentemente dalle richieste di Washington, e il presidente Pedro Sánchez ha sottolineato che la Spagna non arretrerà sui diritti conquistati. L'assalto di Trump si inserisce però in un contesto europeo in cui le forze conservatrici di estrema destra sono in un'offensiva di smantellamento globale delle politiche progressiste. E oltre ad andare contro le misure per la parità di genere, l'altro nemico da battere è il Green Deal. I gruppi dell'estrema destra stanno mettendo in discussione il finanziamento delle ONG che promuovono politiche ambientali e sociali, con una campagna di discredito, accusandole di aver messo in atto una specie di Qatargate verde con l'obiettivo di fare lobby e manipolare la Commissione europea. Una campagna che è stata portata già a diverse commissioni dell'Europarlamento con l'appoggio di tutte le estreme destre e che gode anche del favore di alcuni governi, come quello di Giorgia Meloni, più che disposti a far deragliare il patto verde.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
È iniziata oggi la seconda parte della COP16 sulla biodiversità, è iniziata a Roma dopo il sostanziale fallimento della prima parte di Cali in Colombia l'anno scorso. Sul tavolo i programmi di attuazione degli obiettivi stabiliti dal Global Biodiversity Framework del 2022 e il dibattito soprattutto sui finanziamenti. Sentiamo Luca Santoro.
Ieri, alla vigilia di una già complicata COP16 parte 2 a Roma, sono usciti i risultati di un'indagine condotta da Carbon Brief e Guardian su quanto le nazioni firmatarie del Global Biodiversity Framework, o GBF, firmato alla COP15 di Montreal del 2022, stiano rispettando o meno gli impegni presi. Il terzo obiettivo dei 23 che compongono il GBF impone alle nazioni di formulare ed implementare dei piani per preservare entro il 2030 almeno il 30% della propria terra e delle proprie acque, il cosiddetto impegno 30 by 30. L'indagine di Carbon Brief ha scoperto che ad essere fedeli al 30 by 30 sono meno della metà delle nazioni firmatarie e soprattutto che 7 delle 17 nazioni più biodiverse del pianeta, che complessivamente fanno il 70% della biodiversità mondiale, hanno inviato alle Nazioni Unite dei piani d'azione insufficienti. Chi come l'Indonesia fa parte di quest'ultimo gruppo ha spiegato che il Global Biodiversity Framework non dovrebbe essere una responsabilità delle nazioni in via di sviluppo e che piani d'azione ambiziosi sono visti come un ostacolo per la crescita economica. Si tratta di argomentazioni tristemente note, già viste, che da decenni frenano le politiche climatiche di tutto il mondo e che non di meno pesano su questa COP16 bis, nella quale ci si occuperà soprattutto del target numero 19 del GBF, quello in cui si dice che entro il 2030 andranno mobilitati 200 miliardi di dollari l'anno per preservare la biodiversità. Senza finanziamenti adeguati, lo sappiamo, l'azione climatica è impossibile. Più nei dettagli della natura di questi fondi è andata questa mattina Laura Scillitani, intervistata presto presto da Cinzia Poli e Claudio Iampaglia.
La COP16 a Cali si è chiusa senza raggiungere un accordo sulla questione dei fondi, né esattamente sui meccanismi di funzionamento di questo fondo comune, ma soprattutto su come implementarlo, perché alla riunione di Cali fondamentalmente l'obiettivo, diciamo, dalla precedente COP, la COP15, con il suo piano d'azione che è articolato in una serie di target per fermare la crisi della biodiversità, prevedeva con con un target, il target 19, quello di allocare una serie di risorse, 200 miliardi di dollari l'anno, proprio a favore della biodiversità, con un contributo da parte dei paesi più ricchi di 20 miliardi l'anno entro il 2025, cioè oggi, e 30 miliardi entro il 2030. In realtà gli scorsi negoziati si sono chiusi con qualche centinaio di milioni, quindi veramente molto lontani da quello che è necessario, soprattutto se teniamo conto che invece stima l'IPBES, che è, diciamo, l'equivalente della ormai più famosa IPCC, cioè la piattaforma intergovernamentale che si occupa di biodiversità e sviluppo sostenibile, ci dice che sono 7.000 miliardi l'anno che a livello mondiale spendiamo in attività che vanno a danno della biodiversità.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso la nostra rubrica sportiva, sentiamo Luca Parena.
Michaela Schifrin, it is 100, untouchable, unreachable, and I think unrepeatable.
Al traguardo le emozioni hanno preso il sopravvento. Michaela Schifrin si è semplicemente lasciata andare alle lacrime e all'esultanza, stesa sulla neve, alla sua 100ª vittoria in carriera, in una gara di Coppa del Mondo di sci. Nessuno ha mai vinto tanto, lei ha nemmeno 30 anni, può contare qualcosa come 155 podi, 4 coppe del mondo generali, 15 medaglie mondiali, 3 podi olimpici. Eppure questa campionessa statunitense, stando a numeri una delle atlete più vincenti che si siano mai viste, non ha avuto paura di raccontare pubblicamente come si è dovuta passare attraverso momenti molto difficili, anche di recente. La 100ª vittoria in carriera nello slalom speciale di Sestriere è arrivata infatti in un momento delicato per Schifrin. Soltanto il giorno prima era rimasta esclusa dalla seconda manche di slalom gigante, fuori dalle prime 30, una cosa che non le succedeva da più di 10 anni. Solo poche settimane prima, ai mondiali di Salbach, in Austria, aveva deciso di rinunciare alla gara di slalom gigante, annunciando con un post sulla sua pagina Instagram di soffrire di disturbo da stress post-traumatico. Alla fine di novembre, nella gara di Killington, nel Vermont, Stati Uniti, era caduta e aveva subito un brutto infortunio da cui mentalmente ancora non si è ripresa. Ferite all'addome e un intervento chirurgico sono state solo una piccola parte dei problemi che Schifrin ha dovuto affrontare. Soprattutto ha dovuto affrontare la sensazione di rivivere l'incidente ogni volta che prova a buttarsi in pista a tutta velocità contro gli ostacoli che deve evitare.
Being here has meant so much for me, and there's a lot of things that had to happen to make this possible, and one of those things was to drop the GS as well. So
per ripartire, Schifrin aveva scelto di togliersi pressione gareggiando ai mondiali solo nella combinata di slalom con la sua compagna di squadra e amica d'infanzia Breezy Johnson. Schifrin del resto aveva già dimostrato una sensibilità speciale per la sua salute mentale e per quella degli altri atleti solo pochi anni fa. Nel 2020 la morte improvvisa del papà, un infortunio alla schiena e la pandemia di Covid avevano creato una prima serie di problemi che però Schifrin aveva affrontato solo dopo i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, dove su 6 gare, in 3 occasioni, non è nemmeno arrivata al traguardo. Gli esempi della tennista Naomi Osaka e della ginnasta Simone Biles, che per un certo periodo si sono chiamate fuori dalle gare per curare i loro problemi psicologici, hanno convinto anche Schifrin a superare qualsiasi vergogna contro uno stigma che resiste. Per un atleta abituata a vincere, che ogni giorno deve ripetersi di dare il massimo e cercare di essere migliore delle altre, ammettere di essere vulnerabile e fermarsi sono scelte più delicate di quanto non possa sembrare. Studi sull'argomento hanno documentato che almeno un atleta professionista su 3 ha fatto esperienza di problemi di salute mentale. Michaela Schifrin è stata una di questi atleti, è una di questi atleti. Abbracciare questa condizione l'ha aiutata a vincere, più di chiunque altro.
Chiudiamo con la rubrica delle serie TV che ieri non siamo riusciti ad ascoltare, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
La prima puntata del Saturday Night Live è andata in onda sulla NBC l'11 ottobre del 1975. Mancano ancora un po' di mesi, dunque, per celebrare il 50° anniversario tondo tondo, ma la 50° stagione dello show, che da allora tra numerosi alti e bassi non ha mai smesso di andare in onda, è già cominciata e soprattutto le celebrazioni ufficiali per il cinquantennale si sono svolte una decina di giorni fa. Prima venerdì 14 febbraio con un concerto dal vivo per omaggiare la tradizione degli ospiti musicali, da sempre ce n'è uno diverso ogni puntata. Sul palco si è esibita gente come Lady Gaga, Cher, Lauryn Hill, Miley Cyrus, gli Arcade Fire, Snoop Dogg, St. Vincent, Brittany Howard, la Preservation Hall Jazz Band e via elencando, spaziando tra i generi e i periodi musicali. Poi, sabato 15 febbraio, è stata la volta di una lunga puntata speciale del Saturday Night Live medesimo, durata in tutto circa 3 ore, con un pubblico di celebrità hollywoodiane e con una grande quantità di ex comici cresciuti nel programma ad affiancarsi ai nuovi membri del cast nel susseguirsi di scenette comiche. Steve Martin, che non è mai stato un membro fisso, ma con le sue frequenti apparizioni negli anni 70 e i primi 80 ha regalato alcuni dei momenti più memorabili, ha tenuto il monologo di apertura, una parte immancabile dello show. Tina Fey e Amy Poehler, due dei volti più amati durante uno dei periodi di maggior successo del programma all'inizio del nuovo millennio, hanno condotto un divertente e fintissimo momento di domande e risposte con il pubblico, interagendo con una quantità apparentemente infinita di volti famosi. Bill Murray è apparso dietro la scrivania del segmento fisso Weekend Update, il finto telegiornale della trasmissione che aveva già co-condotto negli anni 70, dimostrando di avere ancora un senso dei tempi comici da far invidia a chiunque. Adam Sandler ha cantato una canzone dedicata alla storia della trasmissione, nel suo tipico stile che parte sciocco e finisce nel commovente. Addirittura la divina Meryl Streep si è prestata al revival di uno sketch storico accanto a Kate McKinnon, un volto amatissimo del Saturday Night Live più recente. Molti spettatori la riconosceranno come l'interprete di Barbie Stramba nel film Barbie. Streep e McKinnon hanno interpretato una madre e una figlia che raccontano all'FBI i dettagli del loro presunto rapimento alieno in una performance di follia demenziale davvero molto lontana da qualsiasi cosa siamo stati abituati a veder recitare alla grande Meryl. C'è stato modo di ironizzare sul passato spesso problematico dello show, che in 50 anni di storia ha naturalmente preso diversi granchi e affrontato vari scivoloni per nulla immune allo sfruttamento di stereotipi razzisti o sessisti, e anche per sottolineare quanto sia stressante per tutti, dai performer alla crew, realizzare ogni settimana da zero un'ora di show comico inventandosi nuovi sketch, personaggi, imitazioni, sotto lo scrutinio costante di un pubblico appassionato e con le aspettative di un programma che ormai da 5 decenni lancia i più importanti volti della commedia americana. La prima puntata del Saturday Night Live, dicevamo, è andata in onda l'11 ottobre del 1975, ideata da Lorne Michaels, un autore canadese abilissimo a individuare grandi di talenti. Il programma si chiamava semplicemente Saturday Night e il primissimo cast, soprannominato Not Ready for Prime Time, non pronto per la prima serata, era formato da John Belushi, Dan Aykroyd, Chevy Chase, Gilda Radner, Jane Curtin, Garrett Morris e Lorraine Newman. Giovanissimi e incoscienti erano la prima vera apparizione della controcultura 60s e 70s in una televisione che, a differenza del cinema dove la New Hollywood aveva iniziato a sparigliare le carte già da qualche anno, era ancora rigida, impomatata, perbenista. 50 anni dopo, Lorne Michaels c'è ancora, e così la sua formula. Belushi e Radner invece ci mancano. Il Saturday Night Live si è certamente normalizzato, ha perso quella carica dirompente originaria e solo saltuariamente recupera la gioiosa anarchia degli inizi. Ma è un rito a cui chi ama la TV si affeziona facilmente, con la consapevolezza che ridere a crepapelle qualche volta è il gesto più sovversivo di tutti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.